Franco Stocco, sono un ex dirigente di Big Pharma, sono laureato in farmacia. Big Pharma, ho passato più di 35 anni della mia carriera professionale. In questi ultimi anni, il mio contributo è stato quello di descrivere i rischi per la popolazione che vengono dalle attività di lobbying delle aziende farmaceutiche. E questo contributo si è concretizzato anche in un articolo che è pubblicato come integrazione del testo di Alessio Fortunati dal titolo Guerra all'umanità. Oggi però io voglio soffermarmi su una questione diversa, e cioè sul capitolo di questi cosiddetti vaccini anti-Covid. E mi soffermo per pochi minuti su due domande. La prima è: se sono da intendersi, se erano da intendersi ai tempi della loro emissione in commercio, come sperimentali e quanto sono efficaci. Devo dire che a queste due domande hanno risposto molti scienziati, molti politici, molte figure importanti. Io però voglio sottoporre a voi dei documenti che vengono dalle stesse istituzioni, documenti che non sono stati, a mio giudizio, portati bene a conoscenza della popolazione, neanche del personale addetto ai lavori, documenti che vengono dalle istituzioni, in modo che voi vi facciate un giudizio. Veniamo quindi alla prima domanda. Sono da intendersi sperimentali questi cosiddetti vaccini? Allora, è bene sapere che sono stati messi in commercio attraverso una procedura che si chiama procedura di immissione in commercio via condizionata. Questa è una procedura europea ed è uno strumento che consente la rapida immissione in commercio di medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza. C'è però da dire che questo iter registrativo prevede anche una netta riduzione dei tempi di sperimentazione rispetto a quello che potremmo chiamare la via ordinaria per registrare un farmaco, un vaccino. Vediamo cosa scrive il Consiglio di Stato, nella sezione terza, il 20 ottobre 2021, precisamente nella sentenza numero 7045 sulla legittimità della vaccinazione obbligatoria. Scrive: il carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco. E aggiunge anche che si deve recisamente confutare e respingere l'affermazione che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza. Quindi parrebbe evidente che questi vaccini sono stati messi in commercio dopo aver affrontato l'iter sperimentale in modo corretto. Il parere sembra piuttosto diverso, è invece l'Istituto Superiore di Sanità, che in un documento che ha dal titolo Aspetti di etica nella sperimentazione dei vaccini anti-Covid-19, articolo del 18 febbraio 2021, un lungo lavoro che è stato effettuato dal gruppo di bioetica interno all'istituto stesso, in questo documento il gruppo di bioetica afferma che un limite delle sperimentazioni per lo sviluppo di vaccini anti-Covid-19 consiste nella impossibilità di rilevare dati di sicurezza ed efficacia a lungo termine e nella difficoltà di acquisire informazioni su altri esiti importanti, quali forme gravi di malattia, ospedalizzazione, mortalità, efficacia in alcuni sottogruppi, se non in un momento successivo all'approvazione. E aggiunge anche che in un contesto di approvazione in emergenza per un nuovo vaccino anti-Covid-19 possono presentarsi diversi aspetti critici, in assenza di un adeguato controllo a distanza, dati di efficacia poco robusti, bassa potenza dello studio per identificare eventi avversi non comuni, mancanze di dati di sicurezza a lungo termine, come ad esempio malattie autoimmuni e sindromi neurologiche, intensificazione dell'infezione anticorpo mediata, non conoscenza della durata della risposta immunitaria. A me risulta piuttosto evidente a questo punto che il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è ben diverso da quello espresso dal Consiglio di Stato e che, anche se in modo indiretto, si evince che la autorizzazione è stata effettuata quando questi vaccini erano sperimentali. Bene. Torniamo al principio, all'autorizzazione via condizionata, per chiederci quindi una cosa in base a tutto quello che ho detto finora. Qual è la differenza primaria quindi tra la procedura di emissione in commercio ordinaria e quella condizionata? Risiede nel principio di precauzione. Pertanto, posso decisamente affermare che se, come dice il Consiglio di Stato, la procedura condizionata offre le stesse garanzie di sicurezza di quella ordinaria, allora quella ordinaria a questo punto non avrebbe più la ragione di essere. È evidente quindi che le due procedure offrono garanzie diverse, o meglio, la procedura condizionata offre meno garanzie riguardo il principio di precauzione rispetto a quella ordinaria. Quindi questi vaccini sono stati posti in commercio quando erano e sono ancora sperimentali. C'è un altro aspetto in quella sentenza del Consiglio di Stato che mi preme farvi notare ed è sempre nella stessa sentenza quando scrivono che l'autorizzazione in via condizionata è peraltro uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell'emergenza pandemica. Se si tiene presente che nel periodo tra il 2006 e il 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza. Ora, il Consiglio di Stato in questa affermazione ignora, forse colpevolmente, il fatto che sì, è vero che sono stati approvati molti farmaci in via condizionata senza particolari problemi, ma stiamo parlando di farmaci che erano destinati a pazienti con prognosi decisamente sfavorevole e senza cure, e non certo a persone sane, tra le quali ricordo gravi dei minori, come invece è avvenuto per questi prodotti a mRNA. Veniamo alla seconda domanda. Quanto questi vaccini sono efficaci? A noi è sempre stato detto, sia dagli organi di informazione, dalla stampa laica, dai media, ma scritto anche nei documenti ufficiali, documenti registrativi e documenti che vengono da fonti scientifiche, che questi vaccini hanno un'efficacia superiore al 90%. Questa percentuale, detta così, è decisamente ingannevole. Perché? Perché tecnicamente è stata riportata come riduzione del rischio relativo, cioè questa efficacia è intesa come riduzione del rischio relativo. A evidenziare questo inganno è la stessa Food and Drug Administration, che in un suo documento del 2011 riporta la seguente affermazione. Il documento è un testo base, guida, sul rapporto rischio-beneficio. Afferma in questo documento che i pazienti vengono indebitamente influenzati quando le informazioni sul rischio vengono presentate utilizzando la sola riduzione del rischio relativo, come nel nostro caso. Ciò può portare a decisioni non ottimali. Pertanto dovrebbe essere fornito anche il dato della riduzione del rischio assoluto. Del resto, lo stesso testo che si intitola ABC degli studi clinici del 2001 afferma la stessa raccomandazione. È dimostrato che quando i risultati di uno studio sono espressi solo come riduzione del rischio relativo, i medici sono indotti ad interpretarli in termini falsamente ottimistici. È pertanto necessaria la valutazione degli studi esaminare anche la riduzione del rischio assoluto e il number needed to treat, cioè il numero di persone che è necessario trattare con un farmaco, con un vaccino, per averne una che ne ha un beneficio. Ora, abbiamo detto che l'efficacia di questo vaccino, di questi vaccini, è sempre stata riportata come molto elevata, superiore al 90%. Nel caso specifico del vaccino Pfizer, dai dati pronti dalla scheda tecnica fornita all'AIFA, questa efficacia è riportata al 97% e, ripeto, è stata data come riduzione del rischio relativo. Ma quando andiamo a vedere con un banale calcolo aritmetico, direi, qual è la riduzione del rischio assoluto, vediamo che questa precipita dal 97% allo 0,13%. Come interpretare questa riduzione del rischio assoluto? Con quello che si chiama appunto number needed to treat, cioè il numero di persone che devo trattare con un farmaco per averne una che ne ha un beneficio. Nel nostro caso, quindi, si evince che per evitare un caso di malattia severa da Covid, ad esempio, è necessario vaccinare 774 persone sane. Il numero è particolarmente elevato, quindi, e quindi si evince che l'efficacia, in questi termini, è espressa solo come riduzione del rischio relativo, è falsamente ottimistica. Questo valore di number needed to treat è particolarmente inquietante quando andiamo a verificare qual è lo stesso nelle donne gravide vaccinate. Questo dato, che vi presenterò, viene ancora una volta dall'istituzione, cioè viene dall'Italian Obstetric Surveillance System, ITOSS, che è un comitato interno dell'Istituto Superiore di Sanità, in un rapporto del settembre 2021, il quale si fonda poi su uno studio che è stato fatto dallo stesso gruppo di lavoro. In questo rapporto è scritto che per evitare un caso di ricovero in terapia intensiva per Covid è necessario vaccinare ben 11.000 donne gravide. E dallo stesso documento si evince che per evitare un decesso da Covid è necessario vaccinare 480.000 donne gravide. Peraltro, con un vaccino del quale non si conoscono gli effetti in gravidanza, perché le donne gravide sono state escluse dagli studi registrativi e del quale vaccino non si conoscono gli effetti genotossici, come ben espresso nella scheda tecnica Pfizer, Moderna, eccetera, di vaccini. Bene. Per ultimo, vi voglio far notare che nonostante l'FDI abbia scritto nel suo advice, visto in precedenza, che non si deve dare la sola riduzione del rischio relativo, ma anche la riduzione del rischio assoluto, okay? Nonostante ciò, la Food and Drug Administration ha approvato l'uso di questi vaccini mRNA solo sulla valutazione del rischio relativo. In altre parole, la Pfizer e le aziende che hanno prodotto questi vaccini hanno fornito nei dossier la sola riduzione del rischio relativo, e a noi, alla classe medica e alla popolazione, non è stato nemmeno indicato qual era la riduzione del rischio assoluto, che, come abbiamo ben visto, è molto 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 bassa. Questo è prova della incoerenza della Food and Drug Administration, mi spiace dirlo, e non vorrei pensare male, ma forse anche di una certa malafede. Bene, io con questo ho chiuso i miei due argomenti, spero di essere stato chiaro, di esservi stato d'aiuto, e resto a disposizione per eventuali delucidazioni. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto.
Beh, direi che non ci rimane che far altro che ringraziare il dottor Franco Stocco, che ha una laurea in farmacia, 35 anni nella Big Pharma, per lo più nel settore dei farmaci per l'oncologia. Armando, ti passo...
È anche amico di Armando Manocchia.
Anche e... mio, eh?
Sì, che ecco. mi legge un'altra delle domande. Per quale motivo, a fronte del dilagare epidemico fra vaccinati, il governo e le autorità sanitarie non sono intervenuti per una verifica seria e reale, sul reale valore di queste vaccinazioni e sulla contagiosità dei vaccinati, confermata dallo studio dello Scalanzani, e il governo italiano non ha annullato la campagna vaccinale a fronte dell'evidente fallimento di questi vaccini. Altra domanda, per quale motivo il governo e le autorità sanitarie hanno fatto credere che la scienza garantisse la sicurezza e l'efficacia vaccinale, quando invece non era la scienza ad asserirla, ma l'industria? Un'altra, e poi mi taccio, per quale motivo il governo e le autorità sanitarie hanno deliberatamente ignorato che i vaccinati erano palesemente contagiosi e quindi pericolosi per la comunità e hanno istituito un passaporto verde valevole 12 mesi quando le stesse aziende stimano l'immunità vaccinale a non più di 4 mesi?
Grazie Armando. Allora, io a questo punto direi che è arrivato il momento di dare la parola al dottor Sandro Sanvenero. Non ce la posso fare. Sandro, buonasera, lascio a te.